Gesù è buono. Gesù è il nostro Salvatore. Abbiamo fame e sete? Io tanta. Sarà perché ho fatto un po' di chilometri, ma io ho tanta fame e tanta sete questa sera. Fame e sete di qualcosa di particolare, non di un cibo materiale, anche se non ci facciamo mancare neanche quello, però c'è un cibo così prezioso, un cibo che viene dal cielo, che è la parola del Signore. E noi questa sera, con l'aiuto dello suo Santo Spirito, vogliamo che questo cibo possa saziare le anime nostre e quest'acqua straordinaria e meravigliosa possa dissetare i nostri cuori. Abbiamo sete e fame delle cose del Signore. Dobbiamo aver sede e fame delle cose del Signore. Perché se nel nostro cuore c'è questo desiderio, siamo a buon punto. Paolo diceva, l'Apostolo Paolo diceva, non stancatevi mai di pregare. La preghiera è qualcosa di straordinario. La preghiera è essere in comunione col Signore e avere una relazione con Lui così bella, perché noi non guardiamo a quelle preghiere scritte, recitate, ma noi vogliamo parlare col Signore. Il nostro cuore vuole parlare col Signore e il nostro cuore vuole ricevere dal Signore. Innanzitutto vi porto i saluti della nostra comunità. Come diceva fratello Alberto, vi rapiremo, fratello Federico. Già ve l'abbiamo rapito, eh? È inutile che cerchiate di ostacolarci. Grazie a Dio per il fratello Federico. Continuate a pregare per lui, continuiamo a pregare per lui, che il Signore possa farne uno strumento meraviglioso. Noi a Colleferro non abbiamo la certezza, penso anche qui avete la certezza che possa essere veramente uno strumento straordinario nelle sue mani. Amen. Amen. Rinnovando i saluti della nostra comunità, ci vogliamo alzare in piedi per rispetto della parola del Signore. Andremo a leggere qualche versetto che si trova nell'Evangelo di Marco e leggeremo esattamente al capitolo 14. Leggeremo prima dal verso 26 al 31 e poi leggeremo dal 66 al 72. Vangelo di Marco, capitolo 14. Gloria al nome del Signore. Vedrete che leggendo questi versi capiremo molte cose con l'aiuto dello Spirito di Dio. Dopo che ebbero cantato l'inno, uscirono per andare al Monte degli Ulivi e Gesù disse loro: voi tutti sarete scandalizzati perché è scritto: io percuoterò il pastore e le pecore saranno disperse. Ma dopo che sarò risuscitato, vi precederò in Galilea. Allora Pietro gli disse: quand'anche tutti fossero scandalizzati, io però non lo sarò. Gesù gli disse: in verità ti dico che tu oggi, in questa stessa notte, prima che il gallo abbia cantato due volte, tu per tre volte mi rinnegherai. Ma egli diceva più fermamente ancora: anche se dovessi morire con te io non ti rinnegherò. E lo stesso dicevano pure gli altri. Poi leggiamo dal verso 66 queste parole. Mentre Pietro era giù nel cortile, venne una delle serve del sommo sacerdote e, veduto Pietro che si scaldava, lo guardò bene in viso e disse: anche tu eri con Gesù il Nazareno. Ma egli negò dicendo: non so né capisco quello che tu dici. Poi andò fuori nell'atrio e il gallo cantò. La serva, vedutolo, cominciò di nuovo a dire ai presenti: costui è uno di quelli. Ma lui lo negò di nuovo. E ancora poco dopo, coloro che erano lì dicevano a Pietro: certamente tu sei uno di quelli, anche perché sei Galileo. Ma egli prese a imprecare e a giurare: non conosco quell'uomo di cui parlate. E subito per la seconda volta il gallo cantò. Allora Pietro si ricordò della parola che Gesù gli aveva detta: prima che il gallo abbia cantato due volte, tu per tre volte mi rinnegherai. E allora si abbandonò al pianto. Fin qui la lettura della parola. Vogliamo pregare il Signore dicendogli: Signore, ancora questa sera tu hai preparato questo cibo meraviglioso, noi ci vogliamo accostare a questa mensa con un cuore umile, Signore, perché vogliamo prendere tutto quello che tu hai preparato per ognuno di noi. E quindi ungi le labbra del tuo servo, apri le nostre menti, i nostri cuori, e a te vogliamo rendere l'onore e la gloria in Cristo Gesù, che con te è benedetto e amato in eterno. Amen. Potete mettervi comodi, gloria a Dio. Credo, fratelli e sorelle, che in questi versetti che abbiamo letti ci sia una delle affermazioni più terribili che l'uomo abbia pronunciato. Naturalmente una delle più terribili affermazioni pronunciate verso il Signore. E infatti in questa circostanza, in questi versi che abbiamo appena letti, viene messo in risalto, viene messa ancora a nudo la pochezza di un uomo di Dio, però che in questo frangente aveva ancora una fede debole. E che io credo che queste affermazioni che l'Apostolo Pietro ha affermato per paura, per timore, derivano dal fatto che anche noi, ancora noi oggi, molto spesso ci comportiamo come l'Apostolo Pietro. Ma, però, il Signore questa sera ci vuole riempire non solo della conoscenza della sua parola, ma ci vuole far capire, riempiendoci di saggezza, che questo insegnamento straordinario che lui ha preparato per ognuno di noi deve essere un insegnamento di cui tutti noi dobbiamo farne un grande tesoro. Pietro conosceva il Signore perché lo frequentava quotidianamente circa per tre anni. Pietro era una persona molto istintiva, era una persona anche coraggiosa. Qualcuno può dire: fratello, ma in questo caso non ha mostrato grande coraggio. Ed è la verità, perché la sua fede era poca. Nonostante fosse stato avvertito dal Signore, quando il Signore gli ha detto: ci sarà un momento difficile questa notte dove tutti mi abbandoneranno, anche voi, l'istinto di Pietro è stato quello: Signore, tutti ti possono abbandonare, ma io sono pronto a dare la mia vita per te. Quante volte anche noi, mettendoci al servizio del Signore, abbiamo detto: voglio fare questo, voglio fare quest'altro, Signore, sono pronto. Poi le prime difficoltà, facciamo come Pietro: non conosco quell'uomo, e gli voltiamo le spalle. Ma io ti dico questa sera, mediante lo Spirito Santo: non voltare mai le spalle al Signore. Vi ricordate di quel giovane ricco? Aveva tutto, aveva la gioventù, stava bene economicamente, si presentò davanti al Signore e gli disse: Signore, che devo fare? Maestro buono, che devo fare per ottenere la vita eterna? Gesù lo guardò e gli disse di fare questo, di osservare i comandamenti, di fare quest'altro. Sì, io, Signore, fin dal bambino ho cominciato ad osservare i tuoi comandamenti. Allora, siccome Gesù è anche un grande psicologo, dice la parola di Dio che lo fissò negli occhi, lo guardò. E io mi immagino lo sguardo del Signore così penetrante verso questo giovane, che addirittura dice che dal sorriso quel giovane si sentì triste, il suo viso si rattristò alle parole di Gesù quando gli disse: va, vendi tutto ciò che hai e seguimi. Quel giovane voltò le spalle al Signore perché era attaccato alle cose terrene. E noi vogliamo dire al Signore questa sera: Signore, facci alzare sempre lo sguardo in alto, facci guardare sempre in alto, anche nei momenti della difficoltà, anche nei momenti in cui, Signore, sembra che tutto ci crolli addosso, sembra che tutto sia contro di noi. Allora fa che il nostro sguardo possa guardare alla croce, su quel legno della croce dove il Signore ha pagato per ognuno di noi. E dicendo al Signore queste parole: Signore, rendimi degno di essere un tuo figliolo. Tu hai donato la tua vita per me. E fa che io non possa mai rispondere: non conosco quell'uomo. Fratelli e sorelle, è vero che il momento era difficile. Gesù stesso gli aveva detto che il pastore veniva percosso, le pecore sarebbero state disperse. Ma Gesù aveva fatto anche un'altra promessa, che dopo che sarebbe risuscitato, io vi precederò in Galilea, perché il Signore aveva già annunciato che sarebbe risorto. Ed ecco che subentra allora la fede nelle persone. Quella fede che deve essere il fondamento della vita di un cristiano, di un credente. Ora, la nostra può essere anche una piccola fede, ma tu come me devi avere la certezza che questa piccola fede deve essere rivolta a un grande e potente Dio. Ed è rivolta a un grande e potente Dio. Senza fede non possiamo piacere al Signore. Perché la fede è certezza. Noi non possiamo dire, come, e l'ho detto diverse volte, quando inizia un nuovo anno di scuola per i bambini, per i nostri figli, no? Normalmente si fa una domanda a questi ragazzi: che pensi di quest'anno all'inizio dell'anno scolastico? Io penso di essere promosso, ma la fede che salva non dice "io penso" con un po' di incertezza, ma la fede è certezza. Se tu non hai la fede, e se la tua fede non è una fede come piace al Signore, ma è una fede di comodo, perché c'è anche la fede di comodo. Oggi mi va di credere, domani no, perché mi è successo un tale fatto che mi ha rattristato. E a volte abbiamo detto anche: ma Signore, perché? Dove sei? Perché a me è successo questo? Eppure leggo la tua parola, medito, vado al culto, medito giorno e notte quello che è questo meraviglioso libro che è la parola di Dio. Perché proprio a me, Signore? E a volte non riusciamo a darci delle risposte. E allora è lì che deve subentrare quel passo di fede meraviglioso che tu devi fare, che ognuno di noi deve fare verso il Signore. E non dire come Pietro: ah Signore, tutti ti possono lasciare, ma io, quell'io, fratelli e sorelle, mettetelo sempre indietro. L'io, l'orgoglio che è insito dentro ognuno di noi, è molto, ma molto pericoloso. E noi dobbiamo dire al Signore: rendici umili al tuo cospetto, perché come è scritto che l'umiltà precede la gloria. Amen. Pietro, dicevo, era un personaggio un po' particolare, E anche noi a volte ci comportiamo in modo particolare nella quotidianità della nostra vita. Ma Pietro era anche un uomo che quando è stato chiamato, quando il Signore, mediante il suo Spirito, ne ha fatto uno strumento meraviglioso nelle sue mani, bene, l'Apostolo Pietro è stato radicalmente cambiato. Non solo nel coraggio, ma voi conoscete bene, se leggete le lettere dell'Apostolo, quanto poi Pietro ha manifestato l'amore verso il Signore Gesù. E io credo che ancora oggi noi, fratelli e sorelle, non dobbiamo scandalizzarci quando a volte quella voce subdola del nemico più grande che ci abbiamo ci dice: lascia perdere, non andare al culto, non pregare, non leggere la parola di Dio, hai altro da fare? C'è qualcosa di più importante che tu devi fare? Ma tu non devi dare ascolto a quella parola. Tu non devi dare ascolto a quelle parole. Perché sappi che lo Spirito di Dio è pronto a vivificare la tua vita. Tu sappi che devi combattere. E il tuo combattimento, come diceva il fratello, non è contro carne e sangue, ma contro i principati, le potestà di questo mondo, che sono molto più forti di te e di me. Ma se tu al tuo fianco hai il Signore, tu avrai vittoria. E allora guarda come alla voce del salmista, quando dice: anche se dovessi attraversare la valle dell'ombra della morte, io non temerei nulla, perché il Signore è con me. E se il Signore è con me, fratelli e sorelle, chi ci potrà fare mai del male? La corazza che tu puoi ricevere, solo il Signore te la può dare, quella corazza, per respingere ogni attacco. Solo lo Spirito di Dio. Ed è bello quando il Signore ha promesso ai Suoi, e lo ha promesso anche a noi, che oggi, dopo oltre 2000 anni, lo stiamo constatando: non vi lascerò orfani, non sarete soli. Il Paracleto, il Consolatore, lo Spirito Santo sarà con voi in ogni istante della tua vita. E io voglio dire ancora di più questa sera, che lo Spirito di Dio è con te, è su di te, è dentro di te. E allora in queste promesse che il Signore ci ha fatte, quanto noi crediamo? Quanta è la nostra fede rivolta a queste promesse che sono sì e amen? Quanto noi possiamo affermare di ciò che la parola di Dio ci attesta? E cioè che sulla croce il Signore ha versato quel sangue per lavare noi, per lavare me prima di tutto, per lavare il mio cuore dalla sporcizia di quel fango peccaminoso che ha un nome che si chiama peccato. Lavati e purificati non dal sangue di un animale, perché come sappiamo il sangue degli animali non lava i peccati, li copre momentaneamente, ecco perché offrivano dei sacrifici prima, ma il sacrificio unico, perfetto, irripetibile, cioè di Cristo, il sangue dell'agnello, il sangue di Gesù, lava e purifica il cuore dell'uomo. Eravamo schiavi, il nostro cuore era schiavo del peccato, sottomesso purtroppo al diavolo, ma quando abbiamo conosciuto la verità, cosa ha fatto la verità? Ci ha resi liberi. E chi è la verità? Gesù. Le sue parole sono queste, sono state queste, sono queste questa sera. Io sono la via, la verità e la vita. Prima tu, come me, eri morto. E oggi, per grazia di Dio, sei vivo.
e vivi una vita completamente diversa da quella di prima. Il Signore ha stravolto completamente il nostro modo di vivere. Caro Nicodemo, sarai anche una brava persona, sei una brava persona, ma questo non basta. Fratelli, ci sono tante brave persone, ma non basta. Se tu non risperimenti la nuova nascita, se tu non rinasci di nuovo di acqua e di spirito, disse Gesù a Nicodemo, e lo sta dicendo a ognuno di noi ancora questa sera, quindi se tu ancora non hai fatto questa esperienza personale col Signore, io, mediante la parola del Signore, ti voglio incoraggiare a fare questa esperienza personale e diretta col tuo Salvatore e col mio Salvatore. Rinascere di acqua e di spirito. E Lui completamente cambierà la tua vita, stravolgerà completamente la tua vita da così a così. Perché quell'incontro personale col Signore è un incontro che tutti dobbiamo sperimentare se vogliamo entrare nel regno di Dio. Non possiamo dire sono una brava persona, non possiamo dire non ho fatto nulla di male, non possiamo dire ma di che cosa mi devo pentire. Ma la parola di Dio dice che non c'è nessun giusto su questa terra. Anche la persona più giusta sbaglia almeno 7 volte al giorno. Chi di voi può dire, chi di noi, mi ci metto io per primo, che sbaglia solo 7 volte al giorno? Sarei un bugiardo io se dicessi una cosa del genere. Ma dico al Signore questa sera, Signore, fammi grazia. Anzi, dico, Signore, facci grazia. Perché siamo la tua chiesa, siamo il tuo popolo, siamo i tuoi figli, Signore. Tu hai donato la tua vita per me, per ognuno di noi qui presente, e fa che non possiamo mai affermare quelle parole che disse Pietro, non lo conosco, nonostante fosse stato avvisato. Caro Pietro, tu sei pronto a dare la tua vita per me? Io ti dico che fra poche ore, prima che il gallo canti 2 volte, tu per 3 volte mi rinnegherai. Fratelli, era stato avvisato. Mica una settimana prima, mica un mese prima. Pochissimo tempo prima. Eppure, per 3 volte, ha pronunciato quell'orribile frase, non lo conosco. Io credo che le parole di Pietro sono state tremende, è un'affermazione molto tremenda, molto brutta, ma a volte il non lo conosco non può essere pronunciato solo con le parole, ma a volte il non lo conosco è anche nei nostri comportamenti. E questo, fratelli e sorelle, è molto più grave. Se tu, come me, non hai uno stile di vita davvero credente, davvero cristiano, non solo qua in questo luogo, ma ancora di più fuori da questo luogo. E è fuori di questo luogo che la Chiesa deve testimoniare di essere la Chiesa del Signore. E noi dobbiamo, oltre questo luogo, essere di esempio agli altri, cioè essere credenti, essere cristiani, deve essere uno stile di vita quotidiano. Amen. Amen. Nel posto di lavoro, a scuola, per strada, quando parliamo anche con le altre persone, noi dobbiamo guardare a Cristo, perché chi guarda a Cristo fa la differenza. Pietro era tanto sicuro di sé. E poi abbiamo visto la pochezza. Anche noi siamo a volte molto poveri sotto questo aspetto. Pensiamo di essere così forti? Però molto spesso alle prime avversità, alle prime contrarietà della vita, ci comportiamo come Pietro. Forse non diciamo non lo conosco, ma nel comportamento manifestiamo questo. di non conoscere il Signore. E sapete perché? Perché ci dimentichiamo di una cosa fondamentale. E sapete qual è questa cosa fondamentale, questa rivelazione? Ha una parola che questa mattina il Signore ha messo nella nostra comunità tramite il fratello Federico. Questa parola si chiama amore. Se in te o in me non c'è l'amore, il vero amore, fratelli e sorelle, non possiamo dirci figlioli di Dio. Paolo dice, conoscete molto bene la rivelazione quando Paolo dice, potete avere tutti i doni, potete profetizzare, potete interpretare, potete parlare in lingue, ma se tutto questo un giorno cesserà, ma se dentro di te non hai amore, questo non conta nulla. E mi piace ricordare quei versetti di Giovanni quando dice che Dio è amore. Dio è amore. E chi dimora nell'amore dimora in Dio e Dio dimora in lui. È splendido, fratelli e sorelle. È meraviglioso questo versetto. Quando tu pensi che Dio è dentro di te e riempi completamente la tua vita, riempi completamente il tuo cuore col suo amore. Noi siamo la famiglia del Signore, noi siamo il popolo di Dio. E il popolo del Signore deve essere unito. C'è un cantico che dice che delle corde di amore ci possono legare e quelle corde non le spezzerà nessuno, neanche il nemico più grande, perché l'amore di Dio è eterno. Amen. Se noi abbiamo questa certezza, non staremo mai, non ci sentiremo mai soli. La più bella descrizione dell'amore, hanno detto, e io sono completamente d'accordo, la fa l'Apostolo Paolo. Quando ci parla dell'amore, ci dice tutte le caratteristiche dell'amore. L'amore è paziente, è benevolo. E poi tutte le altre cose. Che bello, che bello. Ma non vi riempie il cuore quando sentite queste cose? E noi vogliamo dire questa sera al Signore, Signore, fa che questo esempio che tu questa sera ci hai messo davanti dell'Apostolo Pietro, Signore, possa essere per noi di un grandissimo insegnamento. Dice che la preghiera ha un effetto particolare verso il Signore quando è fatta con umiltà e con fede, affidando ogni cosa alla sua volontà. Fatta con fede e umiltà. È bellissimo essere umili. A volte le persone pensano che se si comportano umilmente pensano di passare per fessi, ma non è così. A volte succede questo, che molti pensano. È successo anche a me. Ma quello poi se ne approfitta. Fratello, sorella, tu non devi piacere, devi piacere al Signore. Tu devi piacere al Signore. Io voglio piacere al Signore. È così che ci vuole il Signore. Caro Pietro, tu dici queste cose? E quello che è bello poi, quando dice si abbandonò in un pianto. Io mi immagino quest'uomo, che cosa stava provando in quel momento, quando ha sentito il gallo cantare e si è ricordato di ciò che il Signore gli aveva detto. Io mi immagino un cuore straziato. Mi immagino, e mi viene in mente anche Davide, quando per tutta la notte si prostrò, conoscete la storia, pregò il Signore riconoscendo la sua colpa, e quel pianto di Pietro, quel pianto di rotto, io credo che manifestava tutto l'amore, perché aveva capito che come uomini, se ci comportiamo da soli, siamo poca cosa. Signore, aiutaci nella nostra pochezza. Facci grazia ancora questa sera, Signore, di farci uscire da questo luogo con più umiltà, riconoscendoti come il Signore dei Signori, come il Re dei Re, ma riconoscendoti ancora di più come il nostro Salvatore. Gloria al nome di Gesù. E concludo con Giovanni 3,16. Ho sempre detto di scolpirlo dentro il cuore, di non dimenticarlo mai. Dio ha tanto amato il mondo. Ditelo voi. Dio che non muore ma ha la vita eterna. Fratello, sorella, Dio ha tanto amato te e me che ha dato la cosa più preziosa, la vita del suo unico figliuolo. E tu come me devi essere riconoscente al Signore. Molto spesso ci dimentichiamo di questo, purtroppo, che Lui ci ha fatto un dono prezioso mediante Gesù, il tuo e il mio Salvatore. Amen. A Dio sia la gloria. Alziamoci in piedi. Vorrei che per un momento chiudessimo i nostri occhi, riflettendo un momento su ciò che il Signore questa sera ci ha messo nel cuore. Se tu ancora questa sera hai fatto tesoro di quello che il Signore ci ha detto parlandoci con questi versi, reputando che ogni cosa che il Signore ci ha detto è un consiglio personale per ognuno di noi, è un consiglio prezioso per ognuno di noi. Se tu questa sera ti senti toccato, ti sei sentito e ti senti toccato da ciò che il Signore ha messo nel tuo e nel mio cuore, se tu a volte, come me, nella debolezza, vuoi chiedere forza al Signore, quella forza che possiamo chiedere con la preghiera, quella forza che possiamo chiedere in questo istante, in questo momento, perché sai che il Signore ha parlato particolarmente al tuo cuore e vuoi un aiuto di preghiera. E vuoi che preghiamo per te perché stai attraversando un momento difficile? Io questo non lo so. Lo sai tu e il Signore. Ma se vuoi che noi, che la Chiesa possa pregare per te, con desiderio, vogliamo pregare per te. Se tu senti di venire qui davanti, la Chiesa pregherà per te, perché la Chiesa ti ama, il fratello e la sorella ti amano, ma quello che è più importante è perché ti ama il Signore. E allora se tu desideri questo questa sera, vuoi fare quel passo di fede verso il Signore, senza timore, senza paura, vieni qui, pregheremo, il Signore ti consolerà il tuo cuore. Il Signore ti farà uscire da questo luogo ancora ripieno di più. Perché il Signore ti vuole, ti ama, desidera. Desidera te, desidera il tuo cuore. E sta dicendo a te come a me, non rendere vana questa sera la mia parola. fa che possa essere veramente una luce, una lampada che rischiara il cammino su questa terra. Non abbatterti, anima mia, non abbatterti, figlio mio, non abbatterti, figliuola mia. Io ti voglio riempire di benedizioni, voglio inondare la tua vita di grazia, e noi pregheremo per te. E mentre la corale canterà un coro, la nostra preghiera sarà fatta con fede e con umiltà, affidando ogni cosa alla volontà del Signore. E tu vedrai, sorella, fratello, che quel problema, quella situazione, il Signore la pianerà. Ma tu devi avere fede e certezza e dire al Signore: Signore, mi riconosco la mia pochezza davanti a te. Alleluia, alleluia, gloria.